Benvenuti. Oggi ci immergiamo in un'opera davvero monumentale, Gulag di Anne Applebaum, pubblicato nel 2003. Un saggio che, secondo me, ha segnato una svolta fondamentale nel capire il sistema sovietico dei campi di prigionia. La nostra fonte principale è proprio questo libro. È imponente, frutto di anni di ricerca, su archivi che finalmente sono diventati accessibili e poi si basa su tantissime testimonianze. L'obiettivo nostro oggi è, diciamo, estrarre le analisi più importanti, i dettagli forse più sorprendenti, per capire non solo la storia, ma proprio la natura di quel sistema che ha inghiottito milioni di vite, da Lenin fino agli anni Ottanta. Parliamo di stime che superano i 20 milioni di persone transitate. È un numero enorme.
Eh sì, è enorme. E la parola stessa, Gulag, che poi tecnicamente sarebbe l'acronimo russo per l'amministrazione generale dei campi, no?
Giusto.
Ecco, è diventata sinonimo di qualcosa di molto molto più ampio. Indica proprio l'intero universo concentrazionario sovietico, il lavoro forzato, ovviamente, ma anche tutto l'apparato repressivo che stava dietro. Quello che i prigionieri, con un termine terribile, chiamavano il tritacarne.
Il tritacarne.
Esatto. Un meccanismo spaventoso fatto di arresti arbitrari, interrogatori disumani, trasferimenti su carri bestiame gelidi, lavoro massacrante, la distruzione delle famiglie, l'esilio e poi, fin troppo spesso, la morte prematura.
Esploriamo un po' le origini. Applebaum mette subito in chiaro che non nasce dal nulla, vero?
No, no, assolutamente. Certo, esisteva già il lavoro forzato in Siberia sotto gli zar, la caторga.
Sì, quello è noto.
Però il Gulag, come lo conosciamo noi, diciamo come sistema organizzato ed ideologico, prende forma quasi subito dopo la rivoluzione d'ottobre. Mi ha colpito molto leggere nel libro come Lenin, già nell'estate del 1918, quindi prestissimo, ordinasse di isolare quelli che chiamava gli elementi inaffidabili.
Elementi inaffidabili, una definizione piuttosto ampia.
Decisamente. Poteva essere chiunque. Aristocratici, commercianti, potenziali nemici politici. L'idea era rinchiuderli in campi fuori dalle città. E pensa che nel 1921 ce n'erano già 84 attivi.
84 in pochissimi anni. Una crescita rapidissima.
Rapidissima. Ma la vera svolta, il momento in cui il sistema cambia proprio di scala e di funzione, arriva nel 1929, con Stalin.
Ah, ecco Stalin.
È una decisione strategica molto chiara. Usare il lavoro forzato su scala industriale, potremmo dire, per accelerare l'industrializzazione forzata dell'URSS e soprattutto per sfruttare le enormi risorse naturali che si trovavano in zone remote, inospitali, come l'estremo nord.
Dove nessun lavoratore libero sarebbe andato spontaneamente, immagino.
Esattamente. E il motore di questa espansione diventano gli arresti di massa, in particolare quelli terribili del biennio 37-38, il cosiddetto Grande Terrore. E un punto importante che sottolinea Applebaum è che, contrariamente a quello che si pensa a volte, il sistema non si contrae dopo gli anni 30, anzi.
Anzi, continua a crescere.
Sì, continua a crescere durante la Seconda Guerra Mondiale e raggiunge il suo picco numerico, pensa, solo all'inizio degli anni 50.
Le cifre che riporta l'autrice sono davvero difficili da afferrare. Parla di circa 2 milioni di detenuti presenti costantemente nei campi nel periodo staliniano. 2 milioni fissi.
Esatto, una presenza costante. Ma il flusso totale è spaventoso.
Appunto. Lei stima che tra il 1929 e il 1953, l'anno della morte di Stalin, siano passate attraverso i campi circa 18 milioni di persone. 18 milioni.
18 milioni. E non è finita. A questi si devono aggiungere altri 6 milioni circa di deportati o esiliati, anche loro costretti al lavoro coatto, pur non essendo magari formalmente dietro il filo spinato di un campo.
Quindi una forza lavoro immensa e a costo zero, praticamente.
Una forza lavoro considerata usa e getta, sacrificabile, e dopo la morte di Stalin nel 1953, i campi non è che spariscono di colpo, eh?
No.
Cambiano funzione più che altro, diventano sempre più luoghi per rinchiudere i dissidenti politici, i nazionalisti delle repubbliche non russe che si opponevano a Mosca, intellettuali critici.
Ed è grazie a loro che l'Occidente inizia a saperne di più.
Esatto, è grazie a figure come Solzhenitsyn, Sakharov e altri dissidenti e ai movimenti per i diritti umani che stavano nascendo che in Occidente arriva un flusso più costante di informazioni. Il Gulag diventa addirittura un tema nella diplomazia della Guerra Fredda. Se ne parlava tra Reagan e Gorbaciov negli anni Ottanta.
E sarà proprio Gorbaciov. Applebaum ricorda una cosa interessante, che veniva da una famiglia toccata dal Gulag, vero? I suoi nonni erano stati prigionieri.
Proprio così. E sarà lui a iniziare lo smantellamento definitivo, almeno del sistema dei campi politici, nel 1987.
Ma questo ci riporta a una domanda chiave del libro. Perché questa storia terribile è rimasta, diciamo, molto meno conosciuta, meno impressa nell'immaginario collettivo occidentale rispetto ai lager nazisti, che pure sono stati documentati quasi subito?
Applebaum individua diverse ragioni, piuttosto complesse. Una, forse la più immediata, è la mancanza nella nostra cultura popolare di un'iconografia forte e riconoscibile, come quella dell'Olocausto.
Intendi dire immagini, film?
Esatto. Non c'è un film sul Gulag che abbia avuto l'impatto universale di, non so, Schindler's List. O quelle immagini terribili ma fondamentali dei cinegiornali alla liberazione dei campi nazisti. Mancano quelle immagini che si fissano nella memoria.
E poi c'è la questione degli archivi, dell'accesso alle informazioni.
Certo, fondamentale. Per decenni gli archivi sovietici sono rimasti sigillati. Andare a vedere i luoghi dei campi era impossibile, o quasi. Non ci sono state le riprese televisive della liberazione come per Auschwitz o Buchenwald. E poi Applebaum tocca un tasto più scomodo.
Cioè?
Un fattore ideologico. Una parte non piccola della sinistra intellettuale occidentale per molto tempo ha avuto difficoltà, diciamo, a condannare in modo netto il sistema sovietico. C'era una certa tendenza a cercare spiegazioni, a contestualizzare.
Quasi a giustificare?
A volte sì, o quantomeno a minimizzare, forse per non dover rinnegare del tutto un ideale rivoluzionario che, per quanto tradito, rappresentava ancora qualcosa. E questo ha sicuramente contribuito a un certo silenzio, una minore risonanza mediatica e culturale.
Un aspetto che ho trovato davvero illuminante nel libro è come l'autrice descrive il Gulag non come un'aberrazione isolata, ma quasi come uno specchio, deformato certo, ma uno spezzo della società sovietica esterna.
Assolutamente. È un punto centrale. La sporcizia, la brutalità diffusa, la negligenza incredibile, la corruzione per ogni piccola cosa, nei campi non erano eccezioni. Erano, in forma estrema, un riflesso della vita quotidiana fuori.
Quindi la differenza tra la zona piccola, il campo, e la zona di prigionia grande, cioè il resto dell'URSS, era più di grado che di essenza.
Esattamente. Condividevano spesso la stessa burocrazia stupida, kafkiana, la stessa corruzione per ottenere il minimo indispensabile e soprattutto la stessa fondamentale mancanza di rispetto per la vita umana individuale. Questo, secondo Applebaum, si lega proprio alle origini, alla violenza della rivoluzione e della guerra civile.
Un periodo che ha capovolto i valori, dici?
Ha letteralmente capovolto tutto. La proprietà privata diventa un crimine. Il furto viene chiamato esproprio proletario, nazionalizzazione. L'omicidio di massa diventa uno strumento politico accettato. In un clima così, l'idea di arrestare, deportare centinaia di migliaia di persone solo per la loro classe sociale, non sembrava così sproporzionata a Lenin e agli altri leader.
Quindi il Gulag diventa quasi l'espressione, la quintessenza di quella mentalità.
Esatto. Persino la propaganda all'interno dei campi, e Applebaum riporta esempi quasi surreali, mostrava questo divario grottesco tra i proclami sul radioso avvenire socialista e la realtà disumana che i detenuti vivevano ogni giorno.
Il confronto con i lager nazisti è inevitabile e il libro lo affronta in modo molto dettagliato. Quali sono i punti di contatto e soprattutto le differenze fondamentali che emergono?
Il legame più profondo, e Applebaum lo sottolinea con forza, sta nell'ideologia. L'ideologia della disuguaglianza radicale. Entrambi i sistemi si basavano sull'idea di creare categorie di esseri umani, considerati inferiori, nemici, parassiti.
Da eliminare dalla società.
Esatto. Da perseguitare e rimuovere. In Germania all'inizio i disabili, gli oppositori, ma poi in modo ossessivo gli ebrei. In Unione Sovietica la categoria era più fluida, ma non meno letale. C'erano quelli di prima, l'ex elite zarista, poi i kulaki, i contadini presunti ricchi, e poi quella categoria terribile e vaga, nemico del popolo.
Che poteva includere chiunque?
Praticamente chiunque. Oppositori veri o presunti, membri di gruppi nazionali sospetti, polacchi, ceceni, tatari, tedeschi del Volga. poi anche ebrei nelle purghe antisemite di Stalin, o anche solo persone denunciate per invidia, per motivi personali. La cosa fondamentale, scrive Applebaum, è che in entrambi i casi si veniva arrestati non tanto per cosa si era fatto, ma per chi si era, per appartenere a una categoria considerata nemica.
E il processo per arrivare all'internamento? Anche lì ci sono somiglianze.
Sì, il processo di disumanizzazione graduale è molto simile. Prima la privazione dei diritti, poi le umiliazioni pubbliche, l'isolamento legale, e infine l'arresto e l'internamento. E dentro i campi questo processo si intensificava. Spoggiazione di tutto, il numero al posto del nome, uniformi stracciate, fame cronica, lavoro massacrante, nessuna notizia da fuori, torture, processi farsa. L'obiettivo era annientare l'identità.
Però Applebaum evidenzia anche delle differenze cruciali. La prima riguarda proprio la definizione del nemico, mi sembra.
Proprio così. In Unione Sovietica, per quanto la mortalità fosse altissima e le condizioni terribili, la definizione di nemico restava, almeno in teoria, più ambigua, potenzialmente irreversibile. Non c'era l'ineluttabilità razziale del nazismo.
Cioè?
Nessun ebreo nella Germania nazista poteva realisticamente sperare di cambiare status o sfuggire alla soluzione finale. Nel Gulag, invece, pur con milioni di morti per sfinimento, fame, malattie o fucilazioni, non c'era una categoria la cui eliminazione fisica fosse l'obiettivo primario e inevitabile fin dall'inizio, come per gli ebrei. Una minima, irrazionale magari, speranza di sopravvivere, di finire la pena, poteva forse esistere. Anche se, diciamolo, le condizioni rendevano la sopravvivenza un'eccezione eroica.
E la seconda differenza chiave riguarda lo scopo dei campi.
Esatto. Qui la distinzione è netta. Il Gulag aveva un obiettivo dichiarato principalmente economico: fornire manodopera forzata a costo zero per i grandi progetti di Stalin: canali, dighe, miniere, ferrovie.
I prigionieri erano visti come...
materiale.
Come materiale umano, sì.
Come legname da ardere per l'industrializzazione forzata. La loro vita valeva solo in funzione della produttività. Venivano spostati come bestie, nutriti pochissimo, spesso neanche abbastanza per lavorare, e lasciati morire quando non erano più utili. Questo, dice Applebaum, è diverso dalla funzione dei campi di sterminio veri e propri, come Treblinka, Sobibor, Chelmno.
Che erano concepiti per uccidere.
Erano fabbriche di morte, luoghi dove la stragrande maggioranza dei deportati, soprattutto ebrei, veniva uccisa nelle camere a gas poche ore dopo l'arrivo. Lì lo scopo primario era lo sterminio immediato.
Quindi, nel Gulag, le morti erano più una conseguenza terribile delle condizioni, piuttosto che l'obiettivo industriale del campo stesso.
In larga misura sì, se parliamo della mortalità dentro i campi di lavoro più comuni. Le morti erano il risultato spaventoso della negligenza criminale, della brutalità delle guardie, della fame, delle malattie, del freddo, del lavoro sovrumano. Ma attenzione!
Cosa?
Questo non significa, e Applebaum è chiarissima su questo, che il regime sovietico non praticasse lo sterminio di massa deliberato. È come si lo faceva, ma spesso avveniva fuori dal sistema formale dei campi di lavoro.
Ad esempio?
Ad esempio, attraverso le fucilazioni di massa segrete nelle foreste. Il caso più noto è il massacro di Katyn nel 1940, dove l'NKVD uccise a sangue freddo oltre 20.000 ufficiali polacchi fatti prigionieri. Oppure durante le deportazioni etniche forzate. Le condizioni del trasporto e dell'insediamento erano spesso calcolate per causare una mortalità altissima.
Ripercorriamo alcuni momenti chiave che descrive il libro. Il primo campo, modello, diciamo così, Solovki, nel 1923, su delle isole nel Mar Bianco.
Esatto, un ex monastero. Lì le condizioni erano già infernali. Torture, arbitrio totale, mortalità altissima. È lì che la polizia politica, la CECA prima e poi l'NKVD, impara, diciamo, il mestiere di gestire i campi e sfruttare il lavoro forzato. E poi c'è quell'episodio incredibile della visita di Maxim Gorky nel 1928.
Ah sì, Gorky, lo scrittore famoso.
Famosissimo all'epoca. Visitò Solovki e ne scrisse in termini entusiastici. Lo descrisse come un esperimento riuscito di rieducazione dei criminali attraverso il lavoro. Una copertura propagandistica pazzesca, che nascondeva completamente l'orrore.
Incredibile! E poco dopo, nel 29, arriva la grande svolta di Stalin. Collettivizzazione forzata, lotta ai kulaki. Cosa succede al Gulag?
Succede che viene inondato da un'ondata gigantesca di nuovi arrivati. Milioni di contadini deportati, centinaia di migliaia finiscono dritti nei campi come sabotatori. È in questo periodo che nasce uno dei complessi più terribili, Kolyma.
Kolyma, nell'estremo nord-est siberiano. Ne ho sentito parlare.
Un luogo di morte quasi certa, reso tristemente famoso dai racconti di Varlam Shalamov, un sopravvissuto citato molto da Applebaum. Kolyma diventa sinonimo di freddo, fame e lavoro disumano nelle miniere d'oro. E, nota interessante, l'autrice sottolinea come le etichette politico o criminale comune fossero spesso arbitrarie.
E poi c'è il progetto assurdo del canale Mar Bianco-Baltico, il Belomor Canal.
Ah, quello è l'esempio perfetto della megalomania staliniana e del disprezzo totale per la vita, voluto da Stalin più per propaganda che per necessità.
Costruito in tempi record, mi pare?
In soli 20 mesi, tra il 31 e il 33, da 170.000 prigionieri che lavoravano con attrezzi primitivi, pale, picconi, carriole di legno. Un massacro. Applebaum stima almeno 25.000 morti solo nella costruzione.
E anche lì Gorky ci mise lo zampino con la propaganda.
Di nuovo, guidò una delegazione di scrittori che produssero un libro celebrativo, Il canale Stalin. Una mistificazione totale, perché poi il canale si rivelò pure quasi inutile, troppo poco profondo.
Arriviamo al 37-38, il grande terrore. Come cambia il Gulag?
È il culmine della paranoia staliniana. Purghe ovunque, nel partito, nell'esercito, tra gli intellettuali. Stalin firma liste di proscrizione con quote di arresti e fucilazioni da raggiungere. I campi si riempiono a dismisura. La popolazione carceraria quasi raddoppia, sfiora i 2 milioni, più 1 milione al confino. E in quel periodo diventano anche luoghi di sterminio più diretto. Il sistema Gulag raggiunge la sua forma matura, capillare, su tutti i fusi orari dell'URSS.
Poi scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Che impatto ha?
Altre ondate di arresti. Dopo il patto Molotov-Ribbentrop arrivano polacchi, baltici, moldavi. Poi Stalin usa la guerra come pretesto per le deportazioni etniche di massa. Tedeschi del Volga, ceceni, ingusci, tatari di Crimea, accusati di collaborazionismo potenziale.
E Katyn nel 40?
È Katyn. Però quando la Germania invade l'URSS nel 41 c'è un cambio di rotta pragmatico. Quasi 1 milione di prigionieri, soprattutto comuni, viene amnistiato e mandato al fronte. Spesso in battaglioni punitivi, una condanna a morte quasi certa. Finita la guerra, le speranze di un cambiamento vengono deluse. Inizia la guerra fredda, la repressione continua. Anzi, il Gulag, come dicevamo, raggiunge il picco di detenuti proprio nei primi anni 50, oltre 2,5 milioni. È un periodo terribile. Vengono pure riarrestati molti che erano stati rilasciati dopo aver scontato la pena del Grande Terrore.
Ma la morte di Stalin nel marzo 1953 cambia le carte in tavola. Inizia il disgelo. Cosa succede nei campi?
La sua morte crea un'incertezza, un vuoto. E nei campi scoppiano grandi rivolte. Norilsk, Vorkuta, Kenjir vengono represse nel sangue. Ma fanno capire a Khrushchev che la situazione è insostenibile.
Quindi si inizia a riesaminare i casi?
Sì, viene creata una commissione. E i numeri che emergono sono pazzeschi. Dal 1921 quasi 4 milioni condannati per controrivoluzione, oltre 640.000 fucilati. Poi arriva il rapporto segreto di Khrushchev nel 1956, che denuncia i crimini di Stalin e accelera le riabilitazioni. Ma sempre con cautela, senza mettere in discussione il partito. Ed è in questo periodo di relativa apertura che succede una cosa fondamentale. La pubblicazione di Una giornata di Ivan Denisovich di Alexander Solzhenitsyn, nel 1962.
Con il permesso di Khrushchev stesso? Incredibile.
Un evento scioccante per l'URSS. Descriveva la vita nel campo senza filtri. Però, quando Khrushchev cade nel 64, la parentesi si chiude. Solzhenitsyn torna in disgrazie. Il suo capolavoro, Arcipelago Gulag, uscirà solo all'estero nel 73.
E avrà un impatto enorme in Occidente.
Enorme. Svelò al mondo l'intera verità sul sistema. Costò l'esilio a Solzhenitsyn, ma fu un passo decisivo per rompere il silenzio.
Dopo Solzhenitsyn inizia l'epoca dei dissidenti. Brodsky, Sinyavsky, Daniel, Sakharov, Bukovsky. Non un movimento di massa, dice Applebaum, ma comunque problematico per il regime.
Molto problematico, nell'era della comunicazione globale. Le loro storie, i loro scritti circolavano in Occidente tramite i Samizdat, le pubblicazioni clandestine e le radio. Il KGB cercava di screditarli in tutti i modi, anche con quella pratica terribile di rinchiuderli negli ospedali psichiatrici, le psichushki.
Diagnosticando malattie mentali inventate.
Esatto. Una tattica perversa che spesso però si ritorceva contro, suscitando ancora più indignazione internazionale quando la notizia trapelava.
E arriviamo a Gorbaciov. Dal 1985 la glasnost, la trasparenza. Finalmente si può parlare anche di questo.
Sì, Gorbaciov apre le porte. Libera Sakharov. Smantella i campi politici. C'è un'ondata di rivelazioni sul passato staliniano. Però, come osserva Applebaum, forse Gorbaciov sottovalutò l'impatto.
In che senso?
Nel senso che la piena verità sul Gulag, sulla repressione, minava le fondamenta stesse del sistema sovietico. Una volta svelata la crudeltà e la menzogna, il mito dell'URSS divenne insostenibile per molti.
Il libro si chiude con una riflessione un po' amara sulla memoria del Gulag nella Russia di oggi. Applebaum nota che manca un vero confronto col passato, vero?
Sì, è una conclusione piuttosto malinconica. Sottolinea che, a differenza della Germania con nazismo, in Russia non c'è un grande museo nazionale della repressione. Non c'è un monumento ufficiale che unisca tutti nel ricordo. Le discussioni sulla giustizia, sui processi, sui risarcimenti si sono spente.
Come mai questa difficoltà?
Applebaum cita lo storico Yakovlev. Forse perché troppe persone furono coinvolte, in un modo o nell'altro, per scelta, per forza, per conformismo. Milioni furono complici o spettatori silenziosi. E oggi, né loro, né i loro figli, hanno sempre voglia di ricordare quel passato così pesante.
È un'analisi dura.
Dura, ma forse realistica. Suggerisce quanto sia difficile per una società fare i conti con traumi così grandi, quando le linee tra vittime e carnefici sono sfumate. E questo silenzio, conclude Applebaum, priva la Russia di oggi della memoria degli eroi del Gulag, quelli che resistettero, la cui storia avrebbe potuto fondare un altro tipo di orgoglio nazionale. E questo, direi, ci lascia con una domanda importante che emerge dalle riflessioni finali dell'autrice. Perché le società, anche di fronte a prove schiaccianti, a volte faticano così tanto a confrontarsi apertamente con i capitoli più bui della loro storia? Cosa perdiamo, tutti noi, quando le storie di chi ha sofferto l'indicibile, ma anche di chi ha resistito eroicamente, non vengono pienamente riconosciute e integrate nella memoria comune?
Una riflessione davvero profonda per chiudere questa nostra analisi di Gulag di Anne Applebaum. Un libro che resta fondamentale. Per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito Tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la Libreria del Ponte. Ditelo in giro. Tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere. Grazie per averci seguito.